Al suo portiere che cosa ha detto?
No, gli abbiamo detto che ha esagerato un po', forse quell'ultima parata l'ha fatta un po' per i fotografi, no? Abbiamo un po' preso in giro.
Senta, all'Olanda quando ci si pensa?
Domani mattina. Stanotte penso di non farcela, ma domani mattina sì.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Malen fa tutto da solo. Malen la chiude così al 93, la doppietta di Malen. L'Olanda è ai quarti di finale dell'European Germania.
Guler, colpo di testa, rete! Ancora lui! Ancora Demiral! Ha raddoppiato la Turchia!
Nelle prime tre partite eravamo la terza squadra per occasioni create, la terza squadra per numero di gol e potrei continuare, e avevamo concretizzato poco. Questa sera è successo il contrario, no? È venuto fuori lo spirito, siamo una squadra più giovane del torneo perché l'Ucraina è uscita a gironi e abbiamo 2002 e 2005 che iniziano la partita dal primo minuto anche oggi e c'è una soddisfazione multipla, non riesco a descriverla.
Alzare una coppa d'allenatore è stato qualcosa di meraviglioso, mi rimane, ma questa è di un altro livello, no? Di un'altra dimensione, a livello europeo, racchiude un paese, probabilmente questa di più perché è adesso.
Beh, sono molto felice per Montella, l'ultimo italiano rimasto, oggi c'è tutta l'Italia che aspetta il derby, anche se ai puristi del tennis dà fastidio che lo si chiami così, tra Berrettini e Sinner, poi c'è una minoranza che come me aspetta il Palio di Siena, tanto che sono molto felice che sei venuto a trovarmi, è qui vicino a me il mio amico Sandro Sabatino, che avevo voglia di un po' di toscano.
Beh, fa piacere di essere rappresentante della Toscana con te, fa molto piacere. Va detto che insomma i toscani tanto sulla cresta dell'onda.
Vabbè, ma sono cose che vanno e vengono,
certo,
no?
Certo.
Sono cose che vanno e vengono. Invece laggiù in Toscana si racconta di una lunga notte senese con i fantini sigillati, i capitani al lavoro e un frusciare di denari e di mantelli. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, come stai? Ciao.
Bene.
Sandro.
Ciao Piero.
Beh sì, insomma, ieri è arrivata proprio la classica nuvola fantoziana alle 19.40, sì, con i cavalli che erano già, sì, in piazza del campo e devo dire saggiamente, anche se con molta delusione delle 15.000 persone che erano lì, però insomma, saggiamente di fronte a quello scroscio di 3-4 minuti che però ha rischiato di venire la pista, considerando insomma l'importanza del tema della sicurezza per cavalli e fantini, ci mancherebbe altro.
Non puoi correre.
Dal punto di vista, la mia sensazione, confrontando, insomma, io non è che seguivo il Palio da bambino, lo guardavo qualche volta in televisione, ma insomma sicuramente da qualche anno lo seguo con più interesse giornalistico, mi sembra che ci sia un livello di precauzione, di prudenza in tantissime scelte e lo ritengo assolutamente condivisibile.
No, ma certo.
Oggi vediamo, ore 19, sarà anticipato.
Sì.
È stato anticipato, diciamo, l'uscita dei cavalli dall'entrone e anche oggi il tempo è così, insomma, è mezzo mezzo, quindi vedremo.
Tra l'altro, per la cronaca, mi sono domandato se vale l'ordine sorteggiato ieri o si cambia. Vale l'ordine sorteggiato ieri, quindi
vale l'ordine sorteggiato perché è stato rimandato il Palio per forza maggiore,
sì,
quindi
forza
non c'è
maggiore.
Stato un abbassamento dei canapi, quindi nel regolamento del Palio è chiaro che questo adesso tra un minuto parliamo di altro, di quello che volete, di spalletti.
Anche quello è Palio,
sai,
c'è qualcosa di più Palio del calcio.
Pier, non ti concedere distrazioni, perché la cronaca di un Palio richiede un'attenzione massima a tutti i minimi particolari. Ma io direi che poi in 5 minuti chiedere lì a Siena chi era Artemio Franchi a proposito di Palio, perché è stato
grande,
probabilmente
contradaiolo della Torre.
Esatto, ma anche e soprattutto presidente della Federcalcio, certo. Dal Palio, secondo me, aveva ricevuto anche delle istruzioni, indicazioni, una scuola di vita e di calcio, perché si impara anche dal Palio.
Il Palio da questo punto di vista è veramente un'esperienza unica, perché c'è una componente quasi religiosa, esoterica nelle contrade, c'è una componente sociale di solidarietà nella vita che le contrade svolgono durante tutto l'anno, c'è una componente che non va ovviamente nascosta di rischio, quindi da questo punto di vista la sensibilità legittima sulle condizioni, sui rischi di questa corsa è molto aumentata, è giustamente aumentata, ed è aumentato anche il livello di attenzione, di prevenzione, le scelte prudenti, i cavalli, anche importanti, che non vengono fatti partecipare come è successo, e forse li ritroveremo ad agosto, perché sono comunque infortuni proprio minimi, ma basta veramente una feritina, giustamente lo sottolineo tre volte, giustamente
i veterinari sono dei grandi atleti,
sì però voglio dirti, c'è un'attenzione, c'è una sensibilità, e sottolineo, io sono molto favorevole da non senese, da persona che ha imparato a conoscere il Palio, a conoscere la magia, però è chiaro che questo elemento della massima attenzione, della massima asticella di sicurezza, al di là ovviamente dei materassoni da Formula 1 e della doppia ambulanza, perché c'è l'ambulanza, diciamo, sia per gli animali, per i cavalli, che per gli esseri umani, quindi questo è un aspetto fondamentale. E poi c'è quello che diceva Sandro, c'è l'Italia dietro, no? C'è l'Italia, c'è la Toscana, c'è Machiavelli, anche se non era senese, c'è comunque il gioco delle alleanze, cioè in qualche caso ci sono i tradimenti, in qualche caso ci sono dei balli, ed è quindi uno spaccato molto interessante. Non è soltanto ovviamente una corsa, ma è un insieme di cose che si mescolano e che rendono tutto questo assolutamente unico, antropologicamente unico.
No, ma è meraviglioso, io lo seguo da quando ero bambino e divento matto per il Palio di Siena.
È l'unica competizione in cui poi può vincere anche il cavallo scosso, facendo un'esagerazione.
È la squadra senza con i senesi, non voglio entrare adesso nel
ogni
merito,
riferimento è puramente casuale,
la squadra senza allenatore, Pier. Il cavallo scosso è come la squadra senza allenatore, ma ovviamente la mia è solo una battuta senza alcun riferimento a fatti
o persone. Fatti e persone realmente esistite. No, invece l'altro Palio è quello che facciamo, quello azzurro, no? Da ieri ufficialmente l'Italia la peggior nazionale vista all'europeo, perché la non partita con la Svizzera è stata la cosa peggiore che ho visto in questo europeo. Buffon pare voler mollare, vuole ripensarci, si mette in discussione, eccetera eccetera. Ora Sandro, io ho la sensazione che, poi magari lo scopriremo quando verranno aperti gli archivi di Stato, ma ho la sensazione netta che sia successo qualcosa,
o che non sia successo qualcosa, nel senso che non sia scoccata la famosa scintilla che a volte forma il gruppo, che a volte consente delle amicizie, delle complicità, delle unioni, della sinergia, empatia, e qui possiamo continuare, lo spogliatoio, cioè tutte quelle cose che sono secondo me un po' dimenticate o sacrificate sull'altare del gioco e della tattica, che secondo me sono stati entrambi esasperati come aspetti, e invece restano fondamentali per il calcio. Io, Carlo e Pier, mi rifaccio anche alla vostra memoria, ma una partita di calcio, tanto più una partita dentro fuori, no? E è una partita che contiene una drammaticità anche emotiva che io non ho visto nella nazionale italiana. Tant'è vero, scusate se faccio un po' di populismo, ma nell'accezione migliore, se possibile, io non ricordo non solo una partita così brutta, ma anche una partita senza lacrime alla fine da parte degli azzurri.
Vero, lo facevi notare prima e non ci avevo fatto caso, ma è terribilmente vero, perché le facce della delusione sono qualcosa di normale in una competizione come questa, che ti passa 3-4 volte se sei fortunato nella vita e nella carriera.
Sì. No? Sì. Io non ho visto rassegnazione da quando entrano in campo a quando arrivano all'aeroporto a Milano con i trolley per andare in vacanza.
Tanto che Chaka, lo citavamo ieri, se ne è accorto, ha detto: abbiamo vinto prima di entrare in campo. Ma è così, Pierluigi, è per questo che ti dico la sensazione netta che, insomma, uno scollamento ci sia stato, che qualcosa ci sia stato, poi senza voler fare così per forza gli investigatori o insomma quelli che cercano lo scandalo. Ho sentito parlare in televisione anche di un duro confronto da Antinelli, di un duro confronto tra sì. Spalletti e una parte della nazionale, blocco Inter, blocco Roma. Quindi cioè, quando è così te le vai, le spiegazioni le vai a cercare un po' ovunque.
Sì, 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 assolutamente. No, io credo che l'aspetto più drammatico e più terribile sia stata proprio l'assenza di dramma, nel senso proprio nell'accezione inglese di dramma della partita. Cioè non è successo nulla.
Esatto.
Non è successo nulla.
Esatto.
Non c'è stata neanche reazione, indignazione, imbarazzo da parte dei giocatori. È proprio è stato piatto, tutto piatto. E questo è l'aspetto che è più odioso di tutta la vicenda, perché poi agli ottavi di finale si può uscire, le ultime due squadre che avevano vinto l'Europeo erano uscite agli ottavi di finale, cioè non è il punto della competizione nel quale siamo usciti, anche se qualcosa di più.
Da campioni del mondo non ci andammo agli europei, te lo ricordi?
No, ma voglio dirti, cioè non è essere usciti agli ottavi, è la maniera, non è il cosa, è
appunto.
il come è stato imbarazzante.
Però,
e adesso ovviamente si aprono tutte.
Però Pier, sì. Perdonami, non buttiamo comunque in gran parte o solo le colpe sui giocatori, perché secondo me c'è un episodio che sta accadendo, che praticamente raccontiamo quasi in diretta, no? È questa presa di coscienza di Buffon, che alla fine della triade o del trio o della tris o il triplete Gravina, Spalletti, Buffon è l'unico che si mette in discussione, tanto da dire o c'è una verifica o se no sì. Amici, è stato bellissimo,
ho visto il tuo video su Instagram. No, allora, Buffon va detto per voglio dire, va detto per pura cronaca, ha un contratto che è in scadenza fra un mese, sì. Però non mi fermo qui, è chiaro che Gigi Buffon è, come dici giustamente tu e lo condivido, un numero uno, cioè un uomo di spogliatoio con una sensibilità di un certo tipo. E probabilmente sì, sta prendendo una, cioè, si rende conto che è necessario un chiarimento forte, cioè che non si può bivacchiare in questa situazione. Ma io, conoscendo Luciano Spalletti, penso che lo stesso ragionamento lo stia facendo Spalletti, cioè io non penso che Spalletti voglia rimanere lì per il contratto, anche perché io penso che Spalletti avrebbe mercato.
No, ma assolutamente,
perché comunque è comunque un allenatore che viene da una esperienza strepitosa, strabiliante con il Napoli. Quindi
ed
io
è
penso
un grande allenatore,
fase...
sia chiaro.
Sì, sì, sì.
È un grande allenatore.
Di elaborazione del lutto. È chiaro che in questo momento l'analisi più semplice e forse alla fine più logica e più giusta è che un grande allenatore abituato a costruire giorno per giorno, nei mesi, un'idea, un'identità di squadra, un'identità tattica di un certo tipo, qui dove gli veniva chiesto essenzialmente in pochi giorni, in poche partite, di assemblare il gruppo, magari di lasciarlo libero, no? Magari di respirare. Adesso si parla molto di troppa tattica, è una delle cose, che uno dei capi di imputazione che stanno man mano venendo fuori. Ecco, non è riuscito a fare questa cosa. Io sono dell'idea, ieri lo dicevo e ci tengo a dirti che cioè, adesso poi comincerà tutta la questione Gravina, ho sentito parlare di diabete, vedremo che soluzione, cioè, a me di chi sta la soluzione della federazione non me ne può fregare di meno. Io credo però che il fallimento di questa spedizione sia un fallimento strettamente tecnico, nel senso che noi dovevamo fare meglio e potevamo fare meglio, e quando è stato preso Spalletti eravamo tutti contenti, io ero entusiasta.
Sì, certo.
E non ricordo voci, ma penso che sia normale, perché
tutti,
è un grande allenatore.
Tutti, però ci interrogavamo siccome, anche sulla adeguatezza di Spalletti, per come lavora, no? Io mi sono interrogato.
Sì, noi davamo per scontato, tanta era la stima e l'ammirazione nei confronti di Luciano Spalletti, del suo passato e del suo presente, ci immaginavamo anche una consapevolezza che forse, metto il dubbio, forse abbiamo sopravvalutato sulla capacità di switchare.
Bravo.
Da allenatore a commissario tecnico. Ecco, lui è un personaggio secondo me meraviglioso, allenatore geniale, parlano per lui tutte le caratteristiche migliori tecniche, però credo che poi fare il CT della nazionale comporti anche qualcosa che esula dal campo, dai 110 sì. metri, quanti sono, del campo d'allenamento.
Sì, 110.
E credo che qui in questo anche per lui si sia trovato di fronte a un'esperienza...
Anche emotivamente forse sì. Non nelle sue corde, perché... No, perché sappiamo a quali pressioni è sottoposto sì. qualunque commissario tecnico, perfino quelli che vincono sono sottoposti a pressioni.
Io pensavo sinceramente che che la sua, che la vittoria col Napoli, per come è arrivata, per l'importanza, per il peso specifico dopo 33 anni e per come è stata bella dal punto di vista anche estetico e anche per il fatto di averci parlato tanto in questi mesi. Io avevo visto e ho visto in generale uno Spalletti assolutamente risolto, assolutamente, cioè mi sembrava veramente la ciliegina di una carriera, sì, dove lui, che pure nella sua carriera da grandissimo allenatore qual è, aveva vissuto delle fasi complesse, difficili, anche spesso diciamo di antagonismo, il discorso di Totti, il discorso di Car, cioè lui comunque in carriera ha vissuto dei momenti, mi sembrava che tutto si fosse completamente risolto con la grandissima impresa del Napoli, e che quindi, però è vero, probabilmente sono due lavori diversi, è come fare la radio e la televisione, insomma, non lo so, o fare quegli esempi sono
per cose, cioè,
devi
diverse,
in qualche modo anche cambiare registro, devi,
ma anche dal solo dal punto di vista tecnico, secondo me, proprio anche dal punto di vista ripeto emotivo sul vivere questo mestiere. Fermiamoci un istante, poi torniamo. Se volete 800 24 00 24, siamo qui.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Spero sì che il risultato alla fine è negativo, però bisogna dare tempo. Il mister è un grande allenatore, è da poco che sulla panchina dell'Italia. Tempo per allenare i calciatori è pochissimo. Anch'io all'inizio ho avuto difficoltà, c'è stato un sacco di critiche, però la federazione è stata al mio fianco e poi abbiamo raggiunto questo risultato che per noi è importante. Bisogna dare tempo alle prime difficoltà, non buttare tutto all'aria, perché penso che sia la cosa più sbagliata.
Questo Francesco Calzona, che invece ha fatto secondo me un eccellente europeo con la sua Slovacchia. E poi a noi Sandro resta Montella,
no? È vero.
Ieri sera ci rimane Montella, che alla guida dei lupi grigi,
sì,
turchi, che ieri sera a sorpresa secondo me hanno battuto l'Austria. Squadra interessante, con un paio di bambini fortissimi, squadra molto giovane, eh?
Un mix perfetto di varie esperienze multiculturali, multietniche, perché sono giocatori che giocano ovunque, non soltanto in Turchia, che crescono ovunque, non soltanto in Turchia, che hanno una grande identità nazionale, patriottica, mi verrebbe da aggiungere, e con poi un qualcosa che esula comunque da tanti discorsi, perché, parliamoci chiaro, contro l'Austria dopo 30 secondi la partita si mette in un certo modo,
certo,
e Montella è molto bravo insieme ai suoi giocatori a orientare la partita secondo il copione che si è scritto all'improvviso dopo 30 secondi.
Occupazione militare.
Però squadra vera, squadra giovane.
Certo.
Sì, no, adesso diamoci piano, anche perché come sai ci sono molte polemiche, quindi teniamoci su un ambito unicamente sportivo.
Sì,
però
certo,
ti dicevo,
certo.
No, per il riferimento prima.
Certo.
No, la cosa secondo me interessante, e penso che Sandro sarà d'accordo, è ancora una volta, diciamo, l'aleatorietà, no, delle vicende sportive. Cioè Montella è stato un buon allenatore, giustamente si è ricordato la Supercoppa vinta col Milan, però in Italia onestamente non è che avesse in questo momento un allure, no, nel ranking degli allenatori italiani. È andato e si è rilanciato in maniera clamorosa, e questo ci dice. Non è fare 0-0, non è la frase di Allegri, il calcio è semplice, cioè non è che è tutto casuale, per carità, però questo elemento, soprattutto poi quando siamo di fronte alle coppe, quindi le nazionali giocano praticamente solo coppe, non giocano mai un campionato a girone unico, quindi quando c'è, chiaramente il risultato diventa ancora più liquido, ancora più legato a come arrivi a quei 10 giorni, a quei 15 giorni, una partita che ti può girare bene o male. La Turchia è una buona squadra, non c'è dubbio, aveva già compiuto delle imprese, tipo vincere in Germania, vincere con la Croazia prima di arrivare a questo europeo. Voglio dirti, è tutto molto random, no? Montella, probabilmente in Italia negli ultimi anni non si era trovato stato nelle condizioni di raccogliere gli stessi risultati che sta raccogliendo adesso. Io sono particolarmente felice.
Ma abbiamo la comunque a fare, sai, a trarre delle indicazioni di massima e di sistema da delle partite secche, partite singole, cose così.
Ma è proprio per questo che io dico, Montella, quando era allenatore della Fiorentina, si diceva che la Fiorentina facesse il tiki-taka, no? Il tiki-taka italiano. E poi andavi a vedere, c'erano comunque Pizarro, Borja Valero e Montolivo. Sai, quando davano la palla loro non erano toglievi. Montella contro l'Austria, se non sbaglio, qualche mese fa perde in amichevole 5-6-1. 6-1. È chiaro che il calcio è aleatorio, come hai detto.
Sì, ma sai perché è successo tutto questo? C'è una spiegazione molto razionale, è l'arrivo di Mourinho. Cioè, Mourinho è arrivato in Italia quando?
Quando Mourinho 1 o Mourinho 2?
Mourinho 2.
Mourinho 2 è arrivato in Italia quando
Italia ha vinto.
Nel 2021.
Ah sì, nel 2021.
Esatto.
Sì,
è vero. Adesso è andato in Turchia.
È vero.
No. Però al di là delle battute, cioè, io quello che voglio dire, porto sempre il culo. Io quando arrivo in un paese, paese che aveva fatto zero titoli, adesso ho fatto un titolo improvvisamente.
Quasi tipo no, per loro.
Al di là delle battute, perché ci tengo molto che questo discorso non sembri buttarla in caciara. Però secondo me noi che raccontiamo questo gioco dobbiamo avere anche la forza di capire che ogni dottrina è interessante. C'è un calcio che a me piace di più rispetto a un calcio che mi piace di meno. Il calcio di Spalletti del Napoli è un calcio che mi piace da matti. Il calcio del dominio, del possesso, quest'idea qui a me piace perché è veramente una dimostrazione di forza. E quindi è chiaro che da un punto di vista estetico si lascia preferire. Però poi non è che vince sempre quel calcio lì. Spesso vince quel calcio lì, qualche volta vince un calcio che è l'opposto o che è una sintesi, o magari vince il calcio di chi riesce ad adattare la propria dottrina, la propria filosofia, il proprio gusto estetico personale alle caratteristiche dei giocatori. E quando torniamo a parlare di nazionale, quello che proprio è mancato in questo percorso di Spalletti è stato proprio questo, cioè la sensazione che a un certo punto, invece di semplificare il lavoro facendo giocare tanti giocatori, abbia avuto l'ambizione di voler arrivare, diciamo, a un gradino superiore, magari più in linea con la sua filosofia, con il calcio meraviglioso che ha giocato.
Arrivi anche conquistando i giocatori, perché se tu con le tue idee, che possono essere le migliori del mondo, non riesci, soprattutto se sono complicate, a conquistare i giocatori, è un casino. E mi sembra che questo travaso, non che questa corrispondenza amorosi sensi verso il calcio relazionale non sia avvenuto. Roberto Imperia, buongiorno ascoltatore, poi abbiamo Paolo, Giovanni, eccetera. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti.
Dica.
Volevo la differenza che c'è tra il giochista e i selezionatori, no? Cioè, un selezionatore, ad esempio, come Allegri, che il signor Sabatini ha sempre stimato. Volevo sapere, potrebbe riuscire a dare un gioco alla nazionale italiana, al signor Allegri? Io non sarei tanto d'accordo. Penso che Spalletti ha avuto poco tempo, che con più partite a disposizione sicuramente potrebbe migliorare la qualità dei giocatori.
Sì. Allora, dato che ha evocato Sandro Sabatini, risponde lui.
Io faccio una battuta. È una battuta. Il gioco è la rovina dei giocatori, perché il gioco, per come viene raccontato adesso, sembra un qualcosa che i calciatori devono studiare e poi mettere in pratica per far contento l'allenatore. Ma il gioco non è questo. Il gioco di Montella con la Turchia, faccio un esempio con un giocatore che non c'era ieri, Çalhanoğlu. Quindi è chiaro che non tutto dipende dai giocatori, perché senza Çalhanoğlu eppure la Turchia ha vinto e si è qualificata. Ma quando vedo giocare in campo Çalhanoğlu, io voglio che l'allenatore metta Çalhanoğlu nella condizione di fare
cose,
due lanci a destra, due lanci a sinistra, e tre in profondità e due tiri in porta. Ecco, questo è il gioco, e non qualcosa a cui poi i giocatori debbono adattarsi, perché altrimenti è un'esercitazione mentale dell'allenatore. E non mi riferisco a Spalletti, ma diciamo un po' anche alla moda degli
esercizio di stile. No, ma sono d'accordo. Cioè, dal punto di vista, Spalletti è un enorme allenatore.
Esatto.
Max Allegri è un bravissimo allenatore, non lo stima solo Sandro Sabatini. Io dico soltanto, Pier, che come profilo Allegri, secondo me, è più adeguato a guidare una nazionale. Come profilo,
Oggi diciamo questo perché Spalletti ha fallito e ci sta come ragionamento. Sicuramente Allegri è un semplificatore, su questo non c'è dubbio, però io adesso non voglio mettermi qui a fare la candidatura di Allegri.
No, neanche
poi,
io,
nessuno di noi.
No, per me il punto vero è essere laici, come in mille altre cose della vita. Io lo sono proprio, mi viene naturale, nel senso che coltivare il dubbio. Il calcio è continuamente contraddittorio. Si vincono, vediamo partite vinte da squadre che in alcune circostanze sembra che abbiano fortuna, penso soprattutto ovviamente nelle coppe, nelle competizioni. C'è anche chi ha detto che Ancelotti è fortunato. Sicuramente Ancelotti è anche fortunato, sicuramente è una caratteristica importante nella vita essere fortunati, ma non capire che lì dietro c'è un lavoro straordinario di semplificazione, di rapporto con i giocatori, di libertà e di equilibrio, evidentemente, tra questo allenatore che ha un carisma probabilmente, esatto, che non impone ma propone e viene amato dai suoi calciatori. Ecco, non capire questa cosa significa perdersi un pezzo, no? È un po' anche il ragionamento che faceva Maldini qualche giorno fa a proposito di altri discorsi, sul fatto che molte delle cose che poi fanno la differenza in una squadra di calcio sono cose anche impossibili da spiegare, sono,
esatto,
cose quasi immateriali.
Non è filosofia, però questo è sport, eh?
È sport.
Ragazzi, è sport al massimo livello. Io sono d'accordissimo con quanto dice Pier, ma
sì,
questo
sì,
non è semplicemente aria fritta, non è filosofia, è essenza dello sport, che non è fatto solo di disegni sulla lavagna. Allora, ci dobbiamo fermare per la borsa, salutare Pierluigi Pardo. Te ti sento, Pier, più tardi col Palio di Siena. Mi tengo invece ovviamente qui vicino a me stretto Sandro Sabatini, poi abbiamo Paolo da Messina, Giovanni da Padova, state lì, borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
No, 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 ma Lukaku lo lascio dire.
Quindi se lo può prendere Conte a Napoli.
Sì.
Com'è la tua situazione attualmente con la Juventus?
Ultime notizie, io sono ancora un giocatore della Juve, non ho avuto l'opportunità di parlare con direttore o allenatore, c'è un po' di silenzio. Penso che stanno aspettando la pelle per vedere, ma il resto penso dovete chiedere a loro.
Adriano, ieri è scaduto il tuo contratto con la Juve, è un messaggio da dare ai tifosi bianconeri?
Già parlato, non ho deciso niente ancora, sono concentrato sulla squadra, sulla nazionale, poi vedremo dopo cosa succederà, ma non ho voglia di parlare di questo adesso.
La Juve, se chiude l'operazione Douglas Luiz, fa un colpo superiore. Un calciatore di livello mondiale, eh? Complimenti a Giuntoli e alla Juve se chiudono questa operazione. Evviva il football!
Breatore, agire Parlamento, Pogba su Sky, Rabiot dopo il Belgio, nulla è deciso, Adani, colpo chiuso, Douglas Luiz è un giocatore della Juventus, qui vicino a me Sandro Sabatini, lo potete anche vedere, è collegato con noi per 5 minuti perché poi deve scappare, Massimo Zampini, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao. Come state? Tutto bene? Ciao.
Sì, tutto a posto. Io vorrei che ascoltatori, Paolo e Giovanni, state lì, un attimo solo che devo chiarirmi con Zampini, perché leggo che ci sono anche le liste degli appurati, le liste di proscrizione con ad esempio Milik e Szczęsny. Szczęsny è il miglior portiere del campionato, è un leader di quello spogliatoio, tu vai lì e gli dici: caro Szczęsny, o ti trovi un'altra squadra o sei fuori rosa. Ma com'è sta storia?
Ma io non penso che sia esattamente così, io credo che si siano già parlati e chiariti, che la Juve abbia spiegato che per un discorso di rinnovamento, di costi di ingaggio e tutto il resto, anche i nuovi acquisti costano tutto quello che vogliamo, ma hanno tutti ingaggi inferiori rispetto anche ai sostituti, e anche a Szczęsny non è stato spiegato: tu non sei bravo, mentre Di Gregorio è il più forte del mondo, è stato spiegato dobbiamo procedere al rinnovamento. E lui nell'intervista si è mostrato, quando ha parlato, si è mostrato ancora una volta intelligente, più e come tanti suoi, rispetto a tanti suoi colleghi, perché ha detto io resterei pure, ma se la società ha bisogno di qualcosa via. Io devo dire una cosa: nel mio congedo personale a Szczęsny, al di là di questo finale per l'ingaggio o non ingaggio, c'è un grande ringraziamento per una cosa, al di là della persona sempre molto interessante, sì, divertente, sì, originale, c'è un portiere che non ha fatto pensare troppo a Buffon. Cioè, secondo me questa è un'impresa poco considerata. Cioè, noi quando smette Buffon dopo 15 anni di miracoli ovunque, pensiamo oddio è ora, e tutto sommato al portiere abbiamo pensato poco, sì, il giorno di Sassuolo, il giorno una volta l'anno ci pensi, per il resto, sì, il portiere non è stato un tema. No, questo è un più grande complimento che possa fargli, non ci ha fatto pensare a Buffon.
No, anche perché Sandro, alla Juve, cioè a me fa abbastanza specie, se la narrazione è quella, si parlano e dicono trovati un'altra squadra, magari perché c'è un altro che gioca coi piedi meglio di te, perché sappiamo che referim magari a quello lì. Va bene, se gli dicono o trovi un'altra squadra, o sei fuori rosa, poi vabbè che anche con Del Piero non era stato un addio dolcissimo, però
Del Piero era in scadenza di contratto, aveva il contratto scaduto nel, sì, caso di Buffon, di Milik, di McKenny e di Rugani, si parla o vai via o vai fuori rosa, sì, per diminuire i costi.
Cosa ne pensi?
Penso che
normale.
Ma penso che io sono abituato a far confronti, a far duelli, a fare paragoni. Un anno fa è successa la stessa cosa con Bonucci, con motivazioni non di stipendio, ma perché la Juventus poi ha partecipato allo stipendio di Bonucci, ma con motivazioni tecniche. Bonucci ha portato quasi in tribunale la Juventus. Sì. Se adesso fanno una class action Milik, Szczęsny, McKenny e Rugani,
eppure Pogba che ha detto ieri sono ancora un giocatore, mi sento ancora un giocatore della Juventus. Cose da
al di là degli scherzi e delle battute, sperando che di aver strappato un sorriso anche al nostro amico Massimo Zampini, io dico una frase storica, per me, per il mio picco, nel mio piccolo, Di Gennaro è un grande portiere, forse è più bravo a giocare con i piedi,
Di Gregorio
è un grande portiere, forse sarà anche più bravo a giocare con i piedi, ma attenzione a quello che sto per dire, perché poi me lo rinfaccerete per un anno e spero di portar bene. Rispetto a Szczęsny è un downgrade.
No, ma non mi sembra un'affermazione così balzana, Massimo.
Massimo, ti faccio ridere sempre.
No, però è coraggioso. Apprezzo il coraggio di Sandro, che sta collezionando maglie, così con questo trucchetto del downgrade colleziona maglie che gli regalano gli ex giocatori. E no, ma è probabilmente un downgrade. Poi devo dire che Gregorio è stato il miglior portiere del campionato. Sembra spesso che la Juve abbia preso uno a caso da un'altra categoria, è il miglior portiere del campionato, prima o poi a un rinnovamento saremmo dovuti accedere in qualche modo, e quindi ovviamente anche Di Gregorio potrà fare qualche errore, non stiamo là ad aspettarlo con le insomma è troppo impazienti. Però certo, la Juve, questo io lo dico già, e non per mettere le mani avanti, ma è la realtà, secondo me si analizza oggettivamente, la Juve è lontana dallo scudetto da 4 anni, sta prendendo centrocampisti molto forti e interessanti, il che mi fa pensare che ci sia l'ambizione di tornare a vincere. Ricordiamo però che se perdi, come è possibile, Szczęsny e Rabiot, faccio due nomi importanti, tu lontano dal titolo da 4 anni perdi anche due dei tuoi migliori giocatori con cui già eri lontano dal titolo da 4 anni. Questo lo dico per un'analisi completa che è necessario fare quando faremo le griglie, ecco.
Sono d'accordo con te, Massimo, ti lascio andare, grazie, continuiamo noi a parlare male di te alle tue spalle.
Ciao.
Beh, è così,
Sì, no, è sicuramente così, e in questo però non possiamo andare contro una tradizione che è molto italiana ed estiva, cioè quella di esaltarsi per il calciomercato. L'importante è comprare, e non importa chi è, chi va via.
Senti, Paolo da Messina, vogliamo salutarlo lì che ci aspetta da un po'. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Io mi permetto di fare un appunto. No, non c'è di che. Allora, mi permetto di fare un appunto. Io ho telefonato qualche tempo fa parlando di allineamento dei pianeti per il campionato del Napoli. Ok. Partiamo da questo presupposto. Eliminiamo quell'anno dal palmarès di Spalletti. Siamo sicuri che grande allenatore, Udine, vittorioso in Russia, ma se togliamo quell'anno è un allenatore veramente top?
Sì, a voi. Sì, secondo me sì, perché a portare l'Inter in Champions non è stato un lavoro ben fatto. A Roma ha fatto un lavoro ben fatto, no,
in proporzione. Valutare un allenatore bisogna sempre proporzionare l'apporto dell'allenatore, bravo, al valore della squadra.
Bravo,
e come valore della squadra Spalletti non, bravissimo, è mai stato sotto il livello di guardia. Poi c'è qualche volta che ha fatto rendere la squadra il 100%, poche volte il 110%, qualche volta il 90%, ma non è mai stato un allenatore che non, l'allenatore non si può giudicare soltanto con un foglio Excel sui piazzamenti, perché si fa un'analisi parziale, ecco, insomma, la squadra va considerata.
Qualche volta ha fatto il massimo possibile, in alcuni casi come a Napoli ha fatto, esatto, più del massimo possibile.
Ma perché l'allineamento dei pianeti a Napoli è vero, ecco, nel senso, però siccome non siamo né astrologi né astronomi, insomma qualcosa del genere, però è una situazione in cui i quattro acquisti per sostituire quattro punti fermi, tipo Insigne e i suoi fratelli, sono riusciti tutti, perché la squadra aveva pochi giocatori impegnati nei mondiali, era, certo, la squadra che aveva meno giocatori, sì, impegnati nei mondiali. Detto questo, comunque ha fatto un capolavoro, ecco.
Allora ci fermiamo per il traffico, poi se volete siamo ancora qui 800 24 00 24. Intanto andrò avanti a chiacchierare su vari temi con il mio amico Sandro Sabatini.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sandro, abbiamo parlato del mercato Juventus, sì. Io volevo chiederti anche un parere sul mercato Milan, che è ancora tutto da fare più o meno, no?
Sì.
Si parla adesso di Lukaku e forse Gianluca Lukaku e poi magari anche un altro, e Zirze, prima volevamo Zirze però non vogliamo pagare i procuratori. A me sembra che stiano cercando un attaccante con caratteristiche varie e anche vaghe, basta che rientri in un parametro economico.
Ma in generale si può ampliare questa tua considerazione, che condivido.
È una sensazione.
Il fatto che qui spero di non venir querelato o attaccato da nessuno, tantomeno dai tifosi milanisti, non è mia intenzione, prendetela con una battuta, però dopo l'anno scorso Loftus-Cheek e Pulisic. Quest'anno Lukaku più Chalobah più quell'altro che non mi riesce il nome.
No, nemmeno a me.
Cioè,
siamo traghetto da Londra.
Perché London Calling e il Milan accoglie i rifugiati. Cioè, mi sembra così. Per chi è abituato, per chi è cresciuto anche con il mito del Milan, anche con il mito del Milan sul mercato, mi sembrano scelte che siano molto legate a una logica evidentemente economica e finanziaria, ma tutto da dimostrare se anche logica tecnica. Poi
lasciami
fare un po' di gossiping, sempre in inglese, come dicono dalle parti di Chelsea, ma se è Ibrahimovic che decide, cosa decide? Perché io dubito che Ibrahimovic sia il promotore dell'operazione Lukaku, sì, se non altro, capito? Quindi forse qualcosina da chiarire. Noi che invochiamo i chiarimenti ai massimi livelli per quanto riguarda la nazionale, ai minimi livelli, ai livelli intermedi, secondo me anche il Milan potrebbe fare qualcosina in più per informarci della logica di tutte le operazioni.
Non ti illudere, non ci informeranno.
Non ci informeranno.
Lo sai perfettamente. Vincenzo Bologna, buongiorno.
Ma buongiorno, vi ringrazio per l'opportunità di parlare con voi. Allora, io volevo porre una questione relativamente alla vicenda Spalletti nazionale. Mia considerazione personale, secondo me la scelta di Spalletti come allenatore forse dettata da un'euforia legata alle vicissitudini avute a Napoli, quindi una squadra che giocava benissimo, è stata una scelta sbagliata come allenatore della nazionale, perché si è cercato di portare il bel gioco in un ambiente in cui chiaramente, come diceva prima pure il dottor Sabatini, il materiale umano era diverso rispetto a quello che c'era a Napoli. Una cosa è giocare con un determinato centrocampo, una cosa è giocare con i giocatori che al momento si ritrovano in nazionale italiana. Quindi forse quello è stato l'elemento che Spalletti ha avuto anche dei problemi nella sua carriera con giocatori e con società, anche all'Inter, dove aveva raggiunto la Champions, poi è rimasto 2 anni sotto libro paga esonerato. Quindi c'erano delle questioni di rischio, no? Delle possibilità di rischio che infatti poi si sono manifestate. Partiamo sempre da un fatto che la nazionale italiana viene da due mancate qualificazioni mondiali consecutive. È sempre quello, il punto di partenza.
Ma che poi come ha detto prima Sandro Sabatini, adesso discutiamo, ed è giusto discuterli, i nostri giocatori. Però ragazzi, non è che lo dicevo l'altro giorno, la Svizzera abbia una filiera di produzione di stracampioni o che sia uno squadrone, così come altre, la Turchia stessa, insomma. Non è che non abbiamo grandi talenti, ma non siamo così scarsi come quell'altro giorno è sembrato.
No, infatti la cosa poi che dipende da Spalletti completamente, assolutamente no, però la cosa che è rimasta negli occhi di tutti è che abbiamo visto Freuler dominare il centrocampo. Bravo. Come non succede nel campionato italiano. Ebischer, che faceva anche lui un elemento preziosissimo, e poi quel confronto su cui mi diverto a giocare, so di essere abbastanza pretestuoso, però mi faccio supportare dai numeri e non dai discorsi. Nel Bologna c'erano due giocatori sulla fascia destra che si alternavano, una partita gioca uno, una partita gioca l'altro, alla fine 20 presenze a titolare uno, una ventina a quell'altro, Orsolini e Ndoye. Corsolini poi ha fatto 10 gol in campionato e la partita se l'è vista da Ibiza o dove è andato in vacanza. Ndoye invece, che ha fatto un gol in campionato, ci ha fatto a fette. Perché è successo questo? Capito? Perché è successo questo? Perché non è colpa dei settori giovanili, non è colpa dei giovani, è colpa che. Lasciate a voi la risposta.
A voi la risposta. Claudio da Milano invece che dice?
Buongiorno. bravi, sempre un piacere ascoltarvi,
grazie. Siete
competenti, ultra competenti e
ha sentito, Claudio, ha sentito che Pioli va all'Al-Ittihad da Benzema, Kanté, soprattutto dagli sceicchi, che come fa bene?
Poveraggi questi dell'Alli Benzema. Poveracci questi qui dell'Allenera, peggio per loro. Non sono un piolista.
Non è un piolista?
Assolutamente.
No. Adesso tutti diranno: va là a prendere i soldi. Vabbè, è una ragione come un'altra.
Va a prendere i soldi come andrebbero tutti, per carità. Non discuto quello, discuto le competenze tecniche. Vabbè, indipendentemente da questo, io sono un po' controcorrente, nel senso che io seguo YouTube, dove ci sono un paio di intelligenze rossonere che sono molto deluse da questo Milan, dalla squadra, e anche amici e parenti che sono altrettanto delusi. Sì. Però io sono un pochino controcorrente in questo senso, che anni fa Donnarumma ha chiesto un sacco di soldi, tra parentesi sottolineo un sacco, e Milan gli ha detto: grazie, arrivederci, se vuoi sono questi, se no fai pure. Stessa cosa per Kessié, stessa cosa per
Çalhanoğlu.
Çalhanoğlu un po' diverso. Çalhanoğlu non ha mai detto che voleva rimanere. Non ha mai detto che voleva rimanere. Gli altri due sì. Indipendentemente da questo, poi quest'anno, l'anno scorso sono andati dall'iraniano Tattarini, mi hanno detto sì tutto a posto, pronti a firmare. Sono andati là, il procuratore mi ha detto no, aspetta un attimo, non è proprio così, ti do. E questi gli hanno detto vabbè, allora arrivederci e grazie. Stessa cosa quest'anno.
Quest'anno con Zirze e poi alla fine arriva l'Inter, magari per Zirze no, ma perché altri sembra di sì.
Per Turam l'anno scorso.
Per Turam l'anno scorso. Sandro, grazie per avermi fatto compagnia, sempre un piacere.
Piacere mio.
A casa tua. Grazie Sandro Sabatini, Claudio Scrittori in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.